Mamma, io non ci credo,
Credo,
non
credo,
ci credo, non
credo,
ci credo, non ci
credo.
Cari amici, benvenuti da parte di Mario a questa trasmissione. Si chiama ancora Non ci credo e va ancora in onda ogni due martedì sera alle 20:50 sulle frequenze di Radio Cooperativa e la domenica della settimana seguente alle 16:50 in replica registrata. È una trasmissione che racconta delle storie, storie che sono accadute spesso nel nostro paese o altrove. Storie che non sempre sappiamo come sono andate a finire, ma che hanno sempre riguardato la nostra nazione e i suoi cittadini. Abbiamo attraversato questi eventi quasi sempre come testimoni inconsapevoli, anche se talvolta come vittime designate. Non vi daremo interpretazioni personali, c'è solo il racconto dei fatti come sono accaduti, o meglio, come probabilmente sono accaduti. Perché questi fatti sono suffragati da inchieste, documentazioni, testimonianze che non sempre sappiamo se sono vere oppure no. Disegnano un mondo e portano a conclusioni e a conseguenze che appaiono col senno di poi piuttosto logiche e ben fondate. Non chiedeteci la verità, perché spesso nessuno la conosce. Chiedeteci invece di dare una interpretazione a fatti strani, ricchi di sospetti e di mistero, ricchi di colpi di scena, di situazioni di fronte alle quali continuiamo a reagire con il nostro solito termine. Non ci credo. Del resto, se si tratta di eventi misteriosi, che razza di enigma sarebbe se sapessimo sempre com'è andata a finire? Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Siamo arrivati al 27 febbraio, ad un passo dalle prossime elezioni politiche, per cui bisogna stare attenti a non raccontare storie in cui siano coinvolti i possibili futuri parlamentari o i 1500 partiti cui fanno riferimento. Nelle ultime puntate abbiamo parlato di nucleare e precisamente di scorie nucleari. Nella prima di queste ho raccontato cosa è accaduto, sta accadendo e probabilmente accadrà alle scorie nucleari italiane, prodotte a suo tempo dalle nostre centrali entrate in funzione e poi dai centri sperimentali ospedalieri e così via. Nell'ultima puntata ho raccontato invece la situazione vissuta dai cittadini sovietici e poi russi in un'area degli Urali dove lo Stato ha, da dopo la Seconda Guerra Mondiale, stoccato enormi quantità di materiale radioattivo con notevole presenza di plutonio. Serviva principalmente per riempire gli arsenali di quelle che all'epoca si chiamavano bombe atomiche. Il crollo del comunismo in quel paese non ha affatto rallentato l'attività AMIAC, questo è il nome del centro incriminato, perché il riprocessamento delle barre e il mantenimento sul proprio territorio delle scorie di altri paesi significava incassare dei bei soldini, mentre i danni collaterali erano tutti a carico degli abitanti della zona, anche se effetti dannosi si sono sentiti fino su al Mar Artico, lontano circa 2000 km da Majak. Questa zona rimane ancora oggi la più contaminata del mondo. Avevo anticipato, la volta scorsa, che l'analisi non intendeva affatto essere una diffamazione del paese in cui tutto questo avviene. Molti dei paesi che hanno puntato sul nucleare hanno fatto porcherie immani in giro per il mondo, ma anche a casa propria. Non ultima la Francia, grazie ad un'azienda statale come Areva, responsabile di nefandezze tristi e clamorose in Africa e altrove, che a suo tempo avevo raccontato. Questa sera puntiamo l'attenzione sul paese che più di ogni altro ha fatto della produzione di energia elettrica da fissione una bandiera, gli Stati Uniti d'America. Nonostante la percentuale di tale energia non sia paragonabile, per esempio, con quella francese, raccontare le vicende statunitensi ha senso, in quanto si tratta del paese tecnologicamente più avanzato e anche più ricco, Cina permettendo, quindi quello che più di ogni altro sembra essere in grado di risolvere i problemi collegati al cosiddetto nucleare civile. In fondo, la questione assomiglia molto da vicino alla nostra, vale a dire al fatto che nessuno oggi sa come e dove realizzare quel deposito nazionale delle scorie radioattive, che che permettano di tenere al sicuro cesio, plutonio, strontio e tutto il resto delle schifezze che restano dal processo di produzione energetica. Gli americani avevano individuato alcune aree di stoccaggio, una per i materiali meno pericolosi, si fa naturalmente per dire, a Carlsbad nel New Mexico, il secondo a Hanford nello stato di Washington e il terzo in Nevada, all'interno di una montagna, l'ormai celebre Yucca Mountain. Vediamo come sono andate le cose. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1943, a Hanford, lungo il fiume Columbia, non molto lontano da Seattle, il colosso chimico DuPont costruisce una base per la produzione di plutonio. Ci lavorano 42.000 operai in un'area di 200.000 ettari di terreno comprato dall'esercito sotto la guida del generale responsabile del progetto Manhattan. Le scorie dei reattori sono conservate da allora in contenitori certificati per 25 anni e tanto sono durati, poi il materiale è fuoriuscito. Le sostanze adoperate per neutralizzare il materiale radioattivo si sono poi decomposte in altre sostanze altamente esplosive. Insomma, a Hanford sono presenti delle vere e proprie bombe nucleari pronte a far saltare tutto per aria. Il problema è grave e va risolto. Allora si mettono all'opera più di 1.000 persone con un budget di più di mezzo miliardo di dollari l'anno. Per avere un'idea della gravità solo a Carlsbad, si calcola che oltre 3 milioni di litri di materiale radioattivo abbiano invaso l'ambiente e le sostanze contaminanti occupano un volume di 160 milioni di litri e sono stivate in 177 contenitori lunghi 20 metri l'uno. Nel 1990 viene interpellata la Westinghouse per una analisi. La società si rifiuta di fare qualunque cosa perché non si sa che cosa ci sia là dentro, quali sostanze possono essere presenti e che cosa potrebbe accadere infilando una sonda in quei contenitori. Ci vuole un anno prima che i tecnici siano pronti per realizzare un video di quello che accade là dentro. La registrazione ottenuta ha un effetto a dir poco devastante sull'opinione pubblica. Fa il giro di tutte le televisioni e la sua visione, per riprendere un commento dell'epoca, è come osservare il centro di un vulcano alla vigilia di un'eruzione. Tra le altre cose, nel 1989, con la caduta del muro, si viene a sapere che un contenitore simile a questi era esploso nel 1957 sugli Urali, a Mayak naturalmente. Gli americani dicono: lo sapevamo, birichini, ma nessuno sa ancora che anche gli Stati Uniti hanno di quei contenitori e ne hanno tanti. Questo ed altri problemi spingono gli Stati Uniti a cercare una soluzione finale. L'intento, come ho detto all'inizio, è quello di realizzare alcune mega discariche. La prima si trova a Carlsbad, nel New Mexico, in una miniera di sale a 700 metri di profondità. È costata $1 miliardo e può contenere 1 milione di bidoni. Si chiama VIP, che sta per Waste Isolation Pilot Plant, cioè centro sperimentale per l'isolamento dei rifiuti. Il fatto è che negli Stati Uniti ci sono circa 100.000 tonnellate di combustibile nucleare ancora sparso per il paese in depositi provvisori. Pensate che perfino l'uranio che è stato usato da Enrico Fermi nel 1942 sta ancora aspettando una sistemazione definitiva. E il problema è sempre lo stesso. Occorre trovare materiali che garantiscono una tenuta per l'eternità. Ricordo che il plutonio 239 ha un tempo di dimezzamento di 24.000 anni, come ho spiegato ampiamente la volta scorsa. Inoltre, i siti dei depositi devono essere geologicamente stabilissimi. Se tra qualche secolo la Terra si muovesse, i rifiuti potrebbero o tornare in superficie o finire in qualche falda o cadere in un canale con alte temperature. Un bel problema. Si cercano allora alternative possibili, come quella di mandare le scorie nello spazio, ma alla fine, tra tutte le opzioni analizzate, quella delle miniere sembra ancora la scelta migliore. A Carlsbad, per esempio, lo strato di sale è profondo 1 chilometro e da almeno 240 milioni di anni non si è mai mosso. La stessa presenza del sale indica inoltre che nelle vicinanze non ci sono fiumi sotterranei, altrimenti si sarebbero notati i segni dell'erosione. Ma vi sono anche altri vantaggi. le gallerie scavate tendono a richiudersi a causa della plasticità degli strati di sale. In questo modo le scorie, dopo qualche decina di anni, rimarranno sigillate e inaccessibili ai curiosi e soprattutto all'acqua. Tutto bene? No, proprio per niente. Prima di andare avanti, permettetemi di dedicare una canzone ai giovani che tra qualche giorno andranno a votare, perché prima di agire, pensa. Fabrizio Moro.
Scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra. La libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica, la testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole intatte, reali come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere. Resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato, se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani.
Dunque le scorie finiscono in questa miniera di sale. Un giorno una trivellazione fa saltare fuori acqua sotto pressione da una sacca contenuta appunto tra due strati di sale. Acqua molto antica, rimasta intrappolata là chissà da quanto tempo. Ma cosa succederebbe se tra qualche secolo, quando nessuno potrà vedere dall'esterno la presenza della discarica, qualcuno trivellerà il terreno e salterà fuori acqua sotto pressione, magari mescolata a sostanze radioattive? E se i gas sprigionati ad alta pressione si libereranno, che cosa potrà avvenire? Così sono stati predisposti dei controlli preventivi usando migliaia di sensori, ma secondo un giudice del New Mexico, nessun piano per rimuovere le scorie nel caso i test fossero andati male. La conclusione è che ci sono ancora troppi rischi e che quella soluzione definitiva non ha molto di definitivo. Si decide quindi di soprassedere, di abbandonare il progetto. Ma l'America, non solo lei naturalmente, si sa è un paese straordinario dove il rendimento degli investimenti è altrettanto importante quanto la salute delle persone. Si cercano quindi altre strade, infine il genio americano rifà capolino e dice: «Ma come? Abbiamo speso $1 miliardi per questo impianto e adesso lo buttiamo via così?» Oggi a Carlsbad le scorie nucleari ci sono sepolte nelle miniere di sale sulla cui stabilità geologica nessuno giura, ma ci sono solo scorie di bassa attività, ad esempio i vestiti, gli strumenti, i macchinari contaminati. Resta ancora oggi l'unico sito scavato in profondità. Garanzie? I tecnici assicurano che possiamo dormire sonni tranquilli per 10.000 anni, che ci sia da fidarsi, e comunque siamo ben lontani dai tempi necessari per il confinamento delle scorie più pericolose. E in questo caso non possiamo neanche dire non c'è che da aspettare per vedere cosa succederà. Tra 10.000 anni potrebbe anche non esserci più nessuno in superficie per un simile controllo e non è detto che la causa non possa essere proprio una fuoriuscita dei materiali radioattivi mal conservati. Le scorie più pericolose, gli Stati Uniti hanno pensato di rinchiuderle ancora più in profondità, scegliendo come sito sicuro le viscere di una montagna, Yucca Mountain in Nevada. Siamo sicuri che questo sia un deposito sicuro? Un conto è avere a che fare con le scorie della Svizzera, un altro con quelle degli Stati Uniti. Qui si calcola che si produca ogni anno 2.300 tonnellate di materiale contaminante. Per di più ci sono conti che raramente si fanno, specialmente da parte di chi vede nel nucleare la soluzione a tutti i problemi energetici. Quando una centrale ha funzionato 40-50 anni, ed è diventata obsoleta, è necessario smaltirla, passatemi questo termine, proprio come si fa con le bottiglie di plastica, il vetro e la carta. Tutto quello perché per così tanto tempo è stato a contatto con materiali radioattivi lo è a sua volta. Smaltire una vite di una centrale nucleare non è per niente la stessa cosa che smaltire una vite dell'armadio della vostra camera da letto. Il solo smantellamento di una centrale nucleare alla fine della sua vita operativa produce una quantità di scorie quasi 3 volte superiore a quella prodotta durante i 40 anni della sua attività. Sistemate le scorie meno pericolose, quelle con tempi di dimezzamento fino a 30 anni, che sono tuttavia anche la parte più cospicua, stoccandole in siti appositi come il WIP di Carlsbad, si tratta adesso di prendere di petto la questione delle scorie più pericolose, quelle con tempi di dimezzamento lunghissimi come il plutonio. La scelta, come dicevo, del sito è caduta all'interno di una zona molto protetta, quell'area 51, così famosa per i misteri che attorno ad essa aleggiano, non solo per le sperimentazioni strane supposte, ma soprattutto per le voci circa la presenza di extraterrestri trattenuti come ospiti dall'esercito americano. Siamo nel Nevada, a meno di 200 km da Las Vegas, una zona davvero poco frequentata. Il cavò è in costruzione sotto il monte Yucca. La spesa per gli studi preliminari è di $8 miliardi. Il budget per la realizzazione è per ora di $60 miliardi. Alla fine dei lavori la montagna conterà una serie di gallerie a spina di pesce a 300 metri di profondità, completamente foderate di un acciaio particolare Lega 22 e rivestite di titanio che ha una funzione antisgocciolante per impedire infiltrazioni di acqua. Il deposito è previsto per 77.000 tonnellate di materiale proveniente da 131 depositi di 39 stati dell'Unione. Doveva essere attivato nel 2017, noi adesso siamo nel 2018 e non è ancora successo niente. Le cose vanno così. Nel 2002 il Congresso americano approva il progetto presentato dall'amministrazione Bush con 69 voti favorevoli e 39 contrari. Tra questi ultimi, quelli contrari, ci sono ovviamente i democratici, ma ci sono tutti quelli, conservatori o democratici, poco importa, dello Stato del Nevada. Perché tanto ostracismo da parte dei politici locali? Il traffico per far arrivare i container in Nevada sarà pazzesco e già questo mette la popolazione sul chi va là. Un sondaggio ha evidenziato come il 70% dei cittadini sia nettamente contrario alla realizzazione, e nelle comunità scientifiche e in quelle amministrative le perplessità sul progetto sono molto molto forti. In particolare si sottolinea il fatto che sigillare il monte, una volta sistemate dentro tutte le scorie previste, non sia opportuno oggi, quando abbiamo una tecnologia probabilmente non abbastanza progredita relativamente a questo problema. I tecnici garantiscono che da Yucca Mountain non ci saranno fuoriuscite di nessun genere di scorie ancora una volta per 10.000 anni. Beh, 10.000 anni sicuramente è un bel po' di tempo, però non basta. La National Academy of Science e il National Research Council ritengono questa grandezza temporale insufficiente perché si possa parlare di messa in sicurezza del materiale radioattivo, che rimarrà tale per centinaia di migliaia di anni. Proprio in virtù di queste osservazioni, la Corte d'Appello federale stabilisce ad un certo momento che un sito destinato al seppellimento delle scorie nucleari deve dimostrare di poter accogliere in sicurezza le stesse per almeno 300.000 anni, fino al decadimento della loro radioattività. È tutto? No. Ci sono ancora altri elementi da valutare. Lo faremo tra poco.
Resistere al mercato, amore mio, di conseguenza andiamo a cercati. Rivoluzione vena artistica, per questo le avanguardie erano ok, almeno fino al 66. Ma ormai la fine va da sé, è inevitabile.
Pensa di soccombere al mercato, non lo sa, perché si è laureata anni fa, credeva nella lotta, adesso sta paralizzata in strada, finge di essere morta, scrive con lo spray sui muri che la catastrofe è inevitabile. Vede la fine in metropolitana nella puttana che le si siede a fianco nel tizio stanco nella sua borsa di Dior. Legge la fine nei sacchi dei cinesi nei giorni spesi al centro commerciale nel sesso orale nel suo non eccitarla più. Vede la fine in me che vendo dischi in questo modo orrendo, vede i titoli di coda nella casa e nella libertà. D'essere morto sogna l'Africa strappata, compone poesie sulla catastrofe. Vede la fine in metropolitana nella puttana che lei si siede a fianco nel tizio stanco nella sua borsa di Dior. Muore il mercato per autoconsunzione, non è peccato e non è marcia d'Engels, è l'estinzione, è un ragazzino in agonia. Vede la fine in me che spendo soldi e tempo in un Nintendo dentro il bar della stazione. We'll be right back.
Come dicevo, ci sono altre quisquiglie che vanno valutate. Lo Stato del Nevada ha messo in campo i propri esperti e tecnici per controllare la situazione dello Yucca Mountain. Dalle indagini sono emerse alcune cosette simpatiche. Si è scoperto che il deserto, tanto deserto non è, l'umidità, 19 cm di acqua all'anno, è ampiamente in grado, con tutti i millenni a disposizione, di corrodere i contenitori delle scorie, col risultato di ritrovarsi pozzi d'acqua fosforescenti e cavoli abnormi, perché irrigati con acqua contaminata. Inoltre, le scorie non tengono la temperatura, si riscaldano per via dell'energia che continuano a produrre. L'aumento di temperatura provocherà l'insorgere di vapore d'acqua e quindi saremo da capo. Quando una particella decade, vengono emesse radiazioni che possono in qualche modo interagire con il materiale delle pareti circostanti, frantumandoli o producendo idrogeno e favorendo così le condizioni di una esplosione e di incendi che non sarebbero proprio poca cosa. Forti dubbi sono nati anche sulla stabilità geologica di Yucca, una montagna di tufo di origine vulcanica formatasi circa 10 milioni di anni fa. A circa 150 km di distanza c'è Las Vegas con i suoi 1,5 milioni di abitanti, compresa l'area urbana. La città non sarebbe proprio sicura in caso di un sisma che facesse fuoriuscire i materiali radioattivi. Come già accennato, c'è poi il trasporto dai 39 stati coinvolti verso la Yucca Mountain delle scorie. Ci sarebbero migliaia di treni e di camion per strada con il loro carico pericolosissimo. Qualunque situazione di pericolo connessa ad eventuali incidenti, attentati terroristici, guasti dei mezzi preposti ad effettuare il trasporto, rischierebbe di creare una tragedia senza paragoni. E arriviamo così al 2005, quando il DOE, il Ministero dell'Energia americano, ha rilevato irregolarità ed omissioni nelle pratiche che avrebbero dovuto testimoniare la sicurezza, soprattutto geologica, di Yucca Mountain. Questi sospetti, generati dal contenuto di alcune mail che erano state intercettate, hanno contribuito a creare ancora nuove perplessità sull'affidabilità di un progetto che era già costato circa 8 miliardi di dollari. A denunciare, come dicevo, le anomalie è stato proprio il Ministero dell'Energia, che ha scoperto questa serie di email scambiate fra i tecnici del servizio geologico che proverebbero l'esistenza di gravi omissioni e di irregolarità nelle procedure che hanno stabilito la sicurezza nel sito. Insomma, qualcuno ha imbrogliato. Infatti, da queste email emerge che alcuni strumenti per misurare le condizioni interne della montagna sono stati usati prima che fossero calibrati e alcuni dati compaiono addirittura prima che la strumentazione fosse disponibile, quindi evidentemente inventati di sana pianta. Altri strumenti risultano essere stati usati per mesi interi senza venire mai calibrati. Insomma, sembra abbastanza credibile l'ipotesi che a Yucca Mountain siano stati creati dei dati ad arte relativi alla sicurezza per poter procedere con i lavori. Che cosa possiamo aggiungere? Perfino gli Stati Uniti, la nazione al mondo con la più avanzata tecnologia e il più grande controllo, sono in difficoltà di fronte al problema del confinamento delle scorie radioattive. Chi potrà risolvere questo problema? Ha senso pensare alla costruzione di nuove centrali? Una volta costruite, dove metteremo le scorie? Anche se Barack Obama non è stato quel presidente verde che molti aspettavano fosse, sulla questione Yucca Mountain ha avuto una posizione netta. Non se ne fa niente, ha detto. Così i lavori sono terminati e si è ricominciato a pensare a qualcosa di differente. Poi è arrivato Donald Trump, il quale, come in quasi tutte le decisioni assunte, ha semplicemente detto «facciamo il contrario di quello che ha fatto Obama». Così la questione Yucca Mountain si sta riproponendo e vedremo nei prossimi anni cosa ne salterà fuori. Una notizia curiosa di poche settimane fa è la presa di posizione dell'associazione AGA contro la riapertura dei lavori a Yucca. Per questi, infatti, è stato proposto dall'amministrazione federale un finanziamento di 120 milioni di dollari. Ora, chi è AGA? È l'Associazione Americana dei Casinò, che si trovano là vicino, a Las Vegas e in altri centri del Nevada. La preoccupazione non è ambientalistica o medica, ma economica. L'area di Las Vegas e dintorni è quella in più rapida crescita negli Stati Uniti tanto da contare oggi più di 2 milioni di persone che vivono stabilmente nella città del Nevada. Per questo a muoversi, oltre ai cittadini, sono operatori di piccole imprese, membri del Congresso, che non vedono di buon occhio l'ammassarsi di pericolose scorie radioattive a due passi da un centro di enorme interesse turistico. Talmente enorme che nel 2017 Las Vegas ha contato ben 42 milioni di visitatori, una cifra enorme con un indotto spaventoso, visto il tipo di attività che viene offerta e che possiamo tradurre con «lascia i tuoi soldi nelle sale da gioco». Questa dunque è la storia, tutta ancora da scrivere, del deposito di Yucca Mountain. Aggiungo solo che l'unico serio tentativo in corso d'opera per realizzare un deposito permanente si trova in Finlandia, vicino alla centrale in costruzione di Olkiluoto. I lavori, cominciati nel 2004, dovrebbero arrivare a compimento entro il 2020. Anche se il sito fosse davvero quello che vuole essere, non c'è da fare salti di gioia. Conterrà solo le scorie finlandesi, perché una saggia legge di quel paese proibisce l'esportazione dall'estero delle schifezze altrui.
The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears crying for the day.
Long and Winding Road, i Beatles. Adesso cambiamo discorso, anche se rimaniamo sempre negli Stati Uniti e parliamo sempre di questioni nucleari. Adesso parliamo di bikini, no, non del costume da bagno che ha fatto sognare intere generazioni di qualche decennio fa. Bikini è anche il nome di un piccolo atollo del Pacifico che fa parte delle isole Marshall. La sua storia sarebbe del tutto irrilevante se non fosse stata per molti anni sotto la giurisdizione degli Stati Uniti, se non fosse un luogo speciale e, a detta degli esperti, particolarmente adatto a sperimentazioni militari, se non fosse che le vicende che lo hanno coinvolto sono state tra le più drammatiche dell'ultimo secolo. Ma cominciamo dall'inizio. Come tutti sanno, le prime esplosioni nucleari avvengono in Giappone nei primi giorni di agosto del 1945, quando due cittadine nipponiche, Hiroshima e Nagasaki, sono spazzate via da due ordigni che oggi ci sembrano quasi dei piccoli petardi se pensiamo all'enorme potenza realizzata dalle cosiddette superpotenze negli anni successivi. Assieme alle case scompaiono circa 100.000 cittadini inermi che non hanno avuto neppure il tempo di dire oh, e lasciamo da parte tutto quello che è avvenuto dopo, grazie alla ricaduta radioattiva e ai danni permanenti e terrificanti che le radiazioni producono. Finita la guerra combattuta sui campi di battaglia, ne è cominciata un'altra. A noi hanno raccontato che era per arginare un pericolo incredibile, il comunismo, che avrebbe invaso le chiese, arrostito i parroci, e questo era la cosa più sicura di tutto, di tutte, divorato quantità enormi di bambini, che sembrava essere il piatto nazionale di quei militari che arrivavano da Mosca e dintorni. Solo più tardi abbiamo scoperto che, in realtà, quei figli di cosacchi preferiscono il borscht, una minestra a base di legumi e verdure, innaffiata magari con qualche buon bicchiere di vodka. I più ricchi mangiano caviale, ma nessun testo di cucina russa cita una ricetta con i bambini come ingrediente fondamentale. Ad ogni modo, la tensione diventa ogni giorno più grande e ai bambini si racconta che da un giorno all'altro avremmo visto entrare da quella porta, non ho mai capito quale, ma da quella porta, un esercito di satanassi indiavolati contro i quali neppure Dio ha difese sufficienti. E allora cosa si può fare se non armarsi per difendersi? E così i missili nucleari si moltiplicano a dismisura fino ad ottenere un arsenale che, dall'Occidente, avrebbe potuto distruggere la vita sul pianeta qualche migliaio di volte. Certo, a chi è più giovane deve sembrare un'assurdità, perché non ha senso uccidere il nemico 3.000 volte, ne basta una, al massimo due, ma tant'è, questo è quello che succede in quegli anni. Ora, noi siamo al di qua della cortina di ferro. Qui serve un altro chiarimento, sempre per i più giovani. La cortina di ferro non è qualcosa di fisicamente esistente, se non in alcuni casi molto particolari, come ad esempio il muro, che sarebbe stato costruito a Berlino nel 61, è chiamato propriamente barriera di protezione antifascista. La cortina di ferro, dicevo, è una linea che divide in due l'Europa, quella occidentale, invasa quasi di soppiatto e senza dare troppo nell'occhio dagli Stati Uniti, e quella orientale, invasa, dando nell'occhio e come, dall'allora Unione Sovietica. Dalle nostre parti questa cortina passa grosso modo per l'Adriatico, e quindi noi siamo il confine della parte occidentale. La prima nazione da invadere se i figli dei cosacchi avessero terminato le loro porzioni di cavoli e fagioli per prepararsi il borscht. Ma torniamo in tema. Dunque, un arsenale impressionante viene realizzato dai vincitori della Seconda Guerra Mondiale. Francia e soprattutto Stati Uniti da questa parte, Unione Sovietica dall'altra. Entrambi sono in grado di ridurre il pianeta intero ad un ammasso di piccoli ciottoli con i quali al massimo si sarebbe potuto giocare a scalone. Considerate anche che gli studi sull'energia nucleare, quella violenta delle bombe, erano stati condotti durante la guerra. Oppenheimer, Fermi, lo stesso Einstein ne erano stati protagonisti assieme a tanti altri. Non c'era stato troppo tempo per fare delle prove, data l'urgenza di far fuori qualche migliaio di musi gialli, come John Wayne, un simbolo dell'America macartista, continua a chiamarli nei film anche 20 anni dopo. Un esperimento sulle bombe a plutonio viene condotta nell'estate del 45 nel Nuovo Messico, mentre la prima prova di una bomba all'uranio è quella che cade su Hiroshima il 6 agosto dello stesso anno. A Nagasaki va anche meglio, certo non per gli abitanti giapponesi, perché viene usata una bomba come quella già sperimentata nel New Mexico, quindi con la consapevolezza di quello che sarebbe avvenuto. Anche in questo caso non sappiamo con precisione quanti muoiono all'istante. La cifra probabilmente è compresa tra 100 e 200 mila, tutti civili. un atto di terrorismo militare per far arrendere l'impero del Sol Levante. In queste condizioni, con pochissima esperienza, non è che se ne sappia tantissimo sulla potenza e sugli effetti di questi ordigni. E così, appena finita la guerra, diventa necessario continuare, anzi intensificare, gli stessi esperimenti. Ora però non ci sono più nemici da abbattere e quindi non ci sono più scuse pronte per sganciare bombe un po' dappertutto. Bisogna trovare dei posti adatti per eseguire i test, magari scoprendo come avrebbero distrutto la natura e quali reazioni avrebbero prodotto sulle cose e sulle persone. Un piano diabolico sta per andare in scena. Prima di continuare voglio sottolineare che l'avversità che sentite nella mia voce non è contro gli americani, ma contro l'uso di queste armi assurde, di quelle esplose in Occidente, si viene a sapere, in tempi successivi quasi tutto, degli esperimenti sovietici non si sa nulla all'epoca e quindi non ci si può scandalizzare allo stesso modo, ma che le cose non siano affatto differenti è molto più che un semplice sospetto. Dunque, il racconto che segue potrebbe essere probabilmente replicato per esplosioni dall'altra parte della cortina di ferro. Eccoci dunque di fronte ai cosiddetti test atomici. Sulla distinzione tra atomici e nucleari si potrebbe aprire un capitolo. Dirò semplicemente che il termine atomico non è corretto, perché l'energia in gioco deriva da reazioni che avvengono nel nucleo. Si deve dunque parlare di energia nucleare, bombe nucleari e appunto test nucleari. Per quasi 20 anni non si sa se per incuria e negligenza o per semplice ignoranza, le esplosioni di questi ordigni, sempre più potenti e sofisticati, avvengono in condizioni non protette, senza alcun riguardo per l'ambiente e, cosa assai più grave, senza preoccuparsi delle conseguenze che le popolazioni locali, ma anche i militari addetti all'esperimento, possono subire. Far esplodere una bomba nucleare a terra o nell'atmosfera non è uno scherzo. Tra le conseguenze c'è anche il fallout radioattivo, vale a dire quella nube di materiale radioattivo che il vento può trasportare anche a distanze molto grandi e per tempi decisamente lunghi. Del resto, trattandosi di armi di distruzione, bisogna pur capire cosa avrebbe subito il nemico facendo esplodere la bomba un po' dappertutto, a terra, a livello del mare, a varie altezze in atmosfera. Dal 1963 in poi si susseguono vari tentativi di ostacolare questi test, imponendo che le esplosioni avvengano soltanto sottoterra, riducendo 10 anni più tardi la potenza dei test e firmando un trattato di messa al bando di queste sperimentazioni nel 1996. Ma questo accordo non è mai entrato in vigore perché non è stato ratificato da 5 paesi, la Cina, l'Egitto, l'Iran, Israele e gli Stati Uniti, mentre 3 non hanno neanche mai firmato il trattato e sono il Pakistan, l'India e la Corea del Nord. Secondo i dati disponibili in rete, gli ultimi test sarebbero stati eseguiti nel 2006 e nel 2009, entrambi dalla Corea del Nord, che ha ripreso la sua attività recentemente con i missili di cui le cronache hanno parlato.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how one you're in the world. I sat on the roof and kicked up the moss. Well, a few other verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world.
Elton John, Your Song. Di questi test nucleari di cui stiamo parlando, un gruppo viene progettato, come già detto, nell'atollo di Bikini. Qui vivono 167 persone che sono semplicemente prese, spostate in un altro atollo disabitato, Rongerik, distante poco più di 200 km. Il motivo degli esperimenti viene spiegato da Levi Strauss una settimana dopo l'esplosione di Nagasaki. Cosa succederà, dice, alle nostre navi nel caso vengano attaccate da bombe nucleari? L'esperimento, dunque, consiste nel far esplodere uno o più ordigni in mezzo ad una flotta per poi andare a vedere come quelle navi escono dall'inferno. In effetti, l'intera flotta verrà distrutta e affondata o comunque resa inservibile sia per i danni subiti sia per essere diventata radioattiva da non poter neppure essere avvicinata. Ad ogni modo, tocca alla Marina progettare e controllare il test e qui le invidie esplodono, come in ogni racconto sui conflitti di interessi degni di questo nome. Deve intervenire il presidente Truman per istituire una commissione civile di revisione che coordini e prenda le decisioni più imparziali possibili sull'operazione Crossroads, questo è il nome del test, anche per, virgolette, convincere il pubblico che si tratta di una prova utile e condotta con obiettività. Il 24 gennaio 1946 l'ammiraglio Blandy, a capo dell'intera operazione, decide che Bikini va benissimo perché presenta tutte le caratteristiche migliori per la sicurezza dell'esperimento, in particolare perché tutte quelle isole del Pacifico sono poste dal presidente Truman sotto la giurisdizione degli Stati Uniti a seguito della vittoria contro il Giappone. Quattro giorni dopo, gli abitanti dell'isola vengono informati. C'è molta retorica tipicamente statunitense intorno a questa vicenda. Si cerca di far passare per eroici patrioti i 167 disgraziati che devono abbandonare le loro case. Io faccio molta fatica a pensare che sia andata come è stata poi raccontata dal Commodore Wyatt, secondo il quale i bikiniani erano felici di contribuire al successo dei test. Credo piuttosto che lo abbiano mandato a quel paese senza mezzi termini e siano stati costretti al trasloco non potendo fare altrimenti. Si sistemano quindi le navi bersaglio, 95 di varie dimensioni e caratteristiche, corazzate, portaerei, cacciotorpedinieri, 8 sommergibili, e varie altre tipologie di imbarcazioni più piccole. Le bombe sono due, entrambe al plutonio, identiche a quella esplosa su Nagasaki e trasportate tra l'altro dallo stesso bombardiere. Il 1° luglio viene sganciata la prima bomba, il suo nome è Able. L'effetto della prima esplosione, avvenuta a 160 metri da terra, è molto deludente. Solo poche navi vengono affondate e la stampa critica subito gli esecutori. Ma quando si scopre un difetto nello stabilizzatore di coda dell'Orzinio, l'equipaggio viene scagionato. Sulle navi più grandi erano stati sistemati degli aerei, carburante, esplosivi, per rendere più realistico tutto quanto. C'erano perfino degli animali a bordo, 57 cavie, 109 topi, 146 maiali, 176 capre e 3.000 topolini distribuiti su 22 navi. Il 35 di loro muore o per l'onda d'urto o per le radiazioni. Altri sono poi sacrificati in laboratorio per studiarne le reazioni. 3 settimane più tardi, il 24 luglio, è il turno del test Baker. Questa volta la bomba viene ancorata sotto una nave da sbarco, la LMS 60. Nessun pezzettino di questa imbarcazione verrà trovato dopo l'esplosione. La LMS 60 è semplicemente vaporizzata dalla sfera incandescente. La detonazione avviene 27 metri sotto il livello del mare. Gli effetti sono devastanti per la flotta bersaglio e stupefacenti per gli osservatori. Ogni rivista che parli di bikini mostra una sfera enorme di acqua nebulizzata e sabbia in espansione, alta fino a 2 km e larga 700 metri. Si tratta del fenomeno conosciuto come singolarità di Prandtl-Glauert. Ora, noi non siamo militari e quindi di cosa avviene alle navi bersaglio ci importa relativamente. Ci interessa di più vedere cosa succede dopo a causa delle radiazioni prodotte. La Baker, la bomba, produce in tutto meno di 1 chilo di prodotti di fissione. Potrebbe sembrare una cosa da niente, ma dal punto di vista della sua radioattività è come se venissero liberate diverse centinaia di tonnellate di radio. La maggior parte delle polveri radioattivi ricadono nella laguna dell'atollo, affondano e restano là o vengono portate in giro dalle correnti marine. L'analisi mostra che il resto della nube radioattiva ha contaminato tutte le navi, perfino quelle che si trovano a parecchi chilometri di distanza. Purtroppo, all'epoca non si conoscono ancora bene gli effetti nocivi delle radiazioni e nei primi 6 giorni dopo Baker, quasi 5.000 uomini vengono mandati sulle navi per grattare via con spazzole, acqua e lisciva la radioattività, un'operazione estremamente pericolosa e soprattutto completamente inutile. Alla fine la contaminazione è talmente elevata che il terzo test previsto viene annullato per mancanza di bersagli utilizzabili. Quella della decontaminazione delle navi è una storia lunga e dolorosa. Portate in acque non contaminate, si cerca di recuperare quello che si può, ma alla fine si riesce a rottamare solo 8 navi anziché affondarle. Il fatto grave è che l'affondamento non avviene solo a Bikini, ma anche alle Hawaii e davanti alle coste della California, vicino alle isole Farallones, dove è stato prodotto un grave inquinamento radioattivo. In quelle zone l'incidenza di tumore al seno è la più elevata di tutti gli Stati Uniti. Un anno dopo, le autorità militari emettono un rapporto ufficiale sugli effetti prodotti dall'esplosione. La rivista Life commenta questo rapporto, riassumendolo in modo terribile con queste frasi. Se tutte le navi nell'atollo delle Bikini fossero state complete dei loro equipaggi, la bomba Baker avrebbe ucciso 35.000 marinai. Se questo tipo di bomba atomica fosse stato sganciato a sud della New York Battery, la punta di Manhattan, in presenza di un vento costante da sud, sarebbero morte 2 milioni di persone. Ma a parte Life, il rapporto dei militari passa quasi del tutto inosservato, nel totale disinteresse dell'opinione pubblica. Abbiamo parlato di oggetti, le navi e di animali. E gli uomini? Lo vedremo tra poco, dopo un altro brano musicale. Thank you.
chasing our tears and sighs. Oh, could see him on the street on a Saturday night. Everyone used to run them down. They're a little too sweet, they're a little too tight. Not enough tough for this town. Couldn't touch him with a 10-foot pole. No, it didn't seem to rattle at all. They were glued together, body and soul. That much more with their backs up against the wall. Oh, hold them up, hold them up. Never do let them fall. Sunday soon, wasn't nothing to hold them down. They would rise from among us like a big balloon. Take the sky, forsake the ground. Oh yes, all their hearts were broken. Yeah, the dreams ran dry, but our golden ones sail on, sail on.
Never Die Young, un grande, grandissimo James Taylor. Alle persone va un pochino meglio che agli animali nelle stive delle navi del test Baker. Certo che all'epoca non ci sono scudi protettivi o tute speciali, per cui la sicurezza consiste semplicemente nel controllare il livello di radiazione assorbita da ciascuno grazie ad un dosimetro badge e di conseguenza nel valutare i tempi di permanenza sulle navi dopo l'esplosione. Si stabilisce che 0,1 röntgen al giorno sono un limite sopportabile per quei militari. Purtroppo l'85% del contenuto della nube è costituito da particelle di plutonio non fissionato che decade emettendo particelle alfa, le quali non vengono all'epoca rilevate né dal badge né dal contatore Geiger. Nel 1996 il governo finanzia uno studio sulla mortalità dei veterani dell'operazione, scoprendo che l'incidenza dei decessi è stata del 5% superiore a quella di chi a bikini non c'era. Ancora peggio va agli abitanti dell'isola, come detto trasferiti preventivamente a Rongeri, dove però non riescono a procurarsi il cibo e devono essere accuditi dall'amministrazione degli Stati Uniti. Comincia così una diaspora per cui i 4.000 discendenti degli abitanti di bikini vivono oggi in svariate isole del Pacifico e in paesi stranieri. Ma il racconto non è completo se non si aggiunge quello che avviene 10 anni dopo, Crossroads. Tra il 54 e il 58 altre 21 bombe nucleari vengono fatte esplodere nella laguna di Bikini con una potenza complessiva circa 3.000 volte, ripeto 3.000 volte, superiore a quella di Baker. La più sporca di queste manovre ha luogo il 1 marzo del 54, quando una bomba termonucleare da 15 megatoni provoca un fallout che colpisce gli isolani. Si tratta del più grande esperimento termonucleare mai eseguito dagli Stati Uniti. Per completezza, e solo per questo, ricordo che una bomba termonucleare non usa la fissione di nuclei pesanti come il plutonio o l'uranio, ma la fusione di nuclei leggeri come l'idrogeno, da cui il nome che usiamo spesso di bomba H. Insomma, funziona come una piccola stella e sprigiona quantità di energia enormi anche rispetto alle bombe a fissione. Anche questa storia merita di essere raccontata. Ricordo che siamo in piena guerra fredda, con il terrore che i comunisti sovietici, mangiatori di bambini, sbarchino a Hollywood per fare una strage. Quello che è sicuramente vero è che la scienza russa, in forte competizione con quella americana, aveva operato un sorpasso nella realizzazione delle armi nucleari, creando per prima, appunto, una bomba termonucleare. A questo punto occorre far presto, mettere a punto la bomba e sperimentarla subito. Nasce così il nuovo progetto che porta nel 1954 a sganciare nel cielo delle Marshall un nuovo ordigno chiamato con sottile e perfido sarcasmo Bravo. C'è un peschereccio nei paraggi, il Lucky Dragon 5, che viene investito dalle ceneri radioattive. I 23 dell'equipaggio si convincono, non avendo assolutamente idea di cosa sia quella polvere bianca, che non ci siano problemi. La storia di questi sfortunati è raccontata nel Museo della Mutazione Atomica. Uno muore nel giro di 6 mesi di cancro, gli altri finiscono in ospedale per periodi molto lunghi. Poi c'è un altro guaio. Già 10 anni prima, l'atollo di Bikini, come abbiamo detto, era stato scelto per la costanza dei venti e quindi la possibilità di prevedere il tragitto della nube radioattiva. Ma in quel giorno vale la legge di Murphy. Il vento gira di colpo verso sud-est, spostando le nubi dritte verso Rongari. Lo spettacolo, se così si può dire, viene descritto nel 1957 da un articolo apparso sul Saturday Evening Post a firma di John C. Clarke. Un boato e un lampo di fuoco nel cielo, chiarissimo nonostante i 200 km di distanza. Dopo alcune ore cominciano a cadere sull'isola fiocchi grigi. Sarà neve, pensano i nativi, e i bambini ci giocano pure, mentre le colture vengono invase da queste ceneri radioattive di corallo. Alcuni militari, chiusi nella locale stazione meteorologica, si rendono invece conto di essere in trappola. E proprio così titola l'articolo: eravamo intrappolati dal fallout radioattivo. Eppure quel cambio di direzione del vento era stato preannunciato la sera prima dai meteorologi, e alcune navi erano passate non lontano dall'isola, ma nessuno si era preoccupato delle persone che vi si trovavano. Evidentemente la situazione non è simpatica neppure per mandarci dei dottori, che più di altri sapevano cosa significava frequentare quegli ambienti. Così passa un po' di tempo prima che qualche camice bianco si avvicini alle popolazioni. Sono muniti di contatori Geiger che ticchettano come impazziti, ma poi non si fa molto. Qualche abitante viene impacchettato e trasportato in ospedali molto grandi e molto attrezzati a Chicago. Dopo averli esaminati per bene, vengono rimandati a casa loro. Oggi sappiamo che gli effetti delle radiazioni sono una lunga storia, nel senso che i loro effetti si possono sentire anche a grande distanza di tempo. E così in quella zona compaiono tumori di ogni genere, la cui frequenza aumenta sempre più in modo decisamente anomalo. Colpite in modo particolare la tiroide, ma ci sono anche molti aborti, nascite di bambini deformi, che è poi quello che le bombe di Hiroshima e Nagasaki avevano lasciato in eredità al popolo giapponese. I livelli di radioattività misurati nei corpi degli abitanti, ma anche sui vestiti e sul cibo, risultano inaccettabili e perfino tracce di plutonio nelle urine, anche se i laboratori di analisi di New York etichettano questi risultati come radioattivamente non significanti. Non so voi se in una simile situazione sareste tranquilli e sereni. Si arriva così al 1975, quando gli abitanti fanno causa al governo americano per costringerlo ad intervenire per capire quale sia la situazione attuale. Il via libera del governo avviene nel dicembre del 75, ma per altri 3 anni non si muove niente per questioni burocratiche. Questo è almeno quello che si dice. Quello che si fa nel 78 è di spostare tutti gli abitanti da Rongeri verso altre isole. In questo modo la vicenda degli uomini esposti alle radiazioni delle bombe su Bikini viene risolta, perché non c'è più nessuno sul quale fare delle verifiche. Nell'84 il periodo di protettorato statunitense finisce e viene fondata la Repubblica delle Isole Marshall. In un commovente, quando assurdo discorso, l'allora presidente Ronald Reagan augurò ai superstiti un periodo di lunghissima prosperità, felicità, rispetto dei diritti umani e democrazia. A me sarebbe sembrata una clamorosa presa per il culo. Ma torniamo alle vicende delle isole del Pacifico. Solo nel 1986 il governo delle isole Marshall intenta una causa contro gli Stati Uniti ed ottiene dal Nuclear Claims Tribunal degli Stati Uniti il diritto ad un risarcimento di oltre mezzo miliardo di dollari. In realtà di risarcimenti si è parlato a lungo, con cifre anche più elevate di questa, fino a 2 miliardi, ma di moneta sonante si è visto molto poco. C'è un articolo che compare nel 2004, scritto da Stefano Liberti del Manifesto, al quale rimando non avendo avuto la possibilità di controllare precisamente i documenti citati. Ve lo leggo. Il vento aveva soffiato dalla parte sbagliata e l'esplosione era stata di 5 volte più potente del previsto, hanno detto i responsabili americani agli isolani attoniti e impauriti che si accingevano a lasciare le proprie case. Ma la spiegazione dell'errore di calcolo non sembra del tutto convincente. I militari americani sapevano che il vento quella mattina stava soffiando verso gli altri atolli, ma hanno deciso di procedere lo stesso, racconta Jack Nidenthal, 46enne della Pennsylvania, che si è trasferito sulle Marshall, ha sposato una bikinese e da anni si batte per far conoscere questa vicenda dimenticata. Non a caso, tutte le barche nell'area con personale statunitense a bordo ricevette l'ordine di tenere gli uomini al riparo. Nidenthal non lo dice esplicitamente, ma sono in molti a credere plausibile un'orribile ipotesi. Gli abitanti degli atolli vicini a Bikini sarebbero stati usati come cavie da laboratorio, esposti scientemente alle conseguenze delle radiazioni a scopo sperimentale. Un sospetto che si è rafforzato negli ultimi anni quando, durante l'amministrazione Clinton, sono stati declassificati decine di documenti che alludevano ad un certo progetto 4.1 lanciato proprio nel 1953 per studiare gli effetti di un'esplosione nucleare sull'organismo umano.
Ha piovuto il caldo, ha squarciato il cielo, dicono sia colpa di un'estate come non mai. Piove intanto penso a quest'acqua un senso, parla di un rumore prima del silenzio e poi è un inverno che va via da noi. Allora come spieghi questo? Questa maledetta nostalgia di tremare come foglie e poi di cadere al tappeto. Lasciare spazio a chi dice che di spazio e tempo non ne ho dato mai. Seguo il sesto senso della pioggia e il vento che mi porti dritta dritta a te che freddo sentirai. È un inverno che è già via da noi. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia di tremare come foglie e poi di cadere al tappeto? Parte 6. tempo di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
Malika Ayane, come foglie. Bene, vi ho raccontato la storia dell'atollo di Bikini. E oggi? Com'è oggi l'atollo di Bikini? Ecco, questa è una storia istruttiva e interessante. Io ho sempre detto in questa trasmissione che nessun evento creato dall'uomo potrà mai distruggere l'ambiente o il pianeta, come molti si ostinano a dire. Quello che l'umanità sta facendo è cambiare le condizioni per la propria sopravvivenza sul pianeta. In altri termini, noi ci troveremo, chi ci sarà, si troverà, come genere umano intendo, a vivere in una situazione difficile che non piacerà per niente, piena di difficoltà climatiche, di scarsità di risorse primarie come l'acqua e il cibo. Per racchiudere il tutto in una immagine, noi stiamo tagliando il ramo sul quale siamo seduti. La Terra non avrà alcun problema a riprendersi alla grande, non appena questo piccolo fastidio che è l'Homo sapiens avrà finito il suo percorso e sarà scomparso come altri milioni di specie prima di lui. È quanto sta avvenendo proprio a Bikini. L'esplosione Bravo del 54 e le altre 22 che vi ho raccontato oggi hanno creato un cratere sotterraneo largo 2 chilometri, facendo di colpo sparire ogni traccia di vita vegetale e animale. Oggi quel cratere pullula di vita. Una ricerca australiana ha individuato 183 specie diverse di corallo. Il 65% della biodiversità biologica delle profondità marine prima dei test è oggi di nuovo presente. Ovviamente manca la specie umana, che ancora non si può avventurare in un territorio devastato dalle bombe e ancora colpito in maniera pesante dalle radiazioni ionizzanti. Tutto bene dunque? Aspettate a gioire e seguite l'ultima parte di questa puntata. 300 km a ovest di Bikini c'è l'atollo Enewetak, dove si trova l'isola di Runit. Ora, cosa c'entra quest'altra isola con la nostra storia? Qui c'è un deposito di scorie radioattive che gli abitanti dell'arcipelago chiamano semplicemente The Dome, la cupola. È una discarica in cui sono rinchiuse le scorie dei test nucleari statunitensi degli anni 40 e 50. Questa vicenda è davvero poco conosciuta. È stata riportata alla luce da un reportage molto molto recente australiano, è uscito il 27 dicembre del 2017. Il suo autore si chiama Mark Willacy ed è intitolato A Poison in Your Island, letteralmente un veleno sulla nostra isola. Si vedono i bambini e gli abitanti di quel paradiso terrestre circondati da una natura lussureggiante e da un mare che lascia senza fiato. Cantano i bimbi una canzone tradizionale che racconta della nuova situazione. Dice: non abbiamo più paura delle bombe, fiori e palme ondeggianti, questo è il mio tempo, questa è la mia terra. Certo, questi bambini sono nati molti anni dopo l'ultima bomba, ma l'eco di quegli esperimenti è ancora nella loro testa e nella loro cultura. E i bambini non vanno molto per il sottile, loro la chiamano, non la chiamano The Dome, la chiamano The Tomb, la tomba. The Tomb è una enorme struttura che assomiglia ad un disco volante sprofondato nella sabbia dell'isola deserta tra l'oceano e la laguna interna. Là dentro ci sono 85.000 metri cubi di scorie radioattive. Dalla bonifica fatta negli anni 70, tutto quello che faceva ticchettare un contatore Geiger è stato buttato in un cratere creato da uno degli esperimenti. Poi il tutto è stato sigillato con un tappo in cemento. Tranquilli? Mica tanto. Il tappo è spesso solo mezzo metro. E questa non è neppure la notizia peggiore. Un tappo di mezzo metro è come pretendere di fermare un'eruzione vulcanica con della carta stagnola. Questa trasmissione ha raccontato decine e decine di volte le conseguenze dei cambiamenti climatici. Bene, uno di questi riguarda proprio gli atolli. L'innalzamento del livello del mare, infatti, ha già costretto alcune popolazioni in giro per il mondo a sloggiare e cercare casa altrove. E a Runit Island le cose non vanno diversamente. Già nel 2013 il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti fa sapere che i materiali radioattivi che si trovano in The Tomb si stanno disgregando per via dell'acqua che sta penetrando nella cupola. Secondo l'ex sindaco di Bikini, virgolette, quella cupola è il legame tra l'era nucleare e l'era del cambiamento climatico. Se ci saranno davvero delle fuoriuscite, sarà un evento molto devastante. Non stiamo parlando solo delle isole Marshall, stiamo parlando dell'intero Pacifico, chiuse le virgolette. All'epoca degli esperimenti, il governo di Washington non si faceva scrupoli di vaporizzare atolli, di spostare intere popolazioni, e intanto accantonava fondi per costruire questo deposito. Inizialmente il progetto prevedeva di rivestire il fondo della voragine di Runit con cemento, ma poi non se ne fa nulla. Uno dice perché? È semplice, perché costava troppo. Sì, lo so che sentire queste cose uno si incazza di brutto, ma come? Spendete miliardi per far saltare per aria isole, per distruggere le vostre navi, e poi lesinate su una questione così fondamentale? Beh, cosa volete che vi dica? È andata proprio così. Così il fondo del deposito è permeabile, nessun lavoro è stato fatto per metterlo in sicurezza e quindi l'acqua del mare è entrata là dentro, all'interno della cupola. Per questo Runit Island è diventato un territorio tabù. Nessuno si avventura là. La paura delle radiazioni è troppo forte. Quello che sembra un paradiso è in realtà un inferno. Lo è anche da un punto di vista sociale, perché la vita degli abitanti, sostenuta un tempo da pesca e coltura delle palme, è drasticamente cambiata. La preoccupazione per la contaminazione radioattiva della catena alimentare marina ha modificato radicalmente la dieta tradizionale. Il Ministero statunitense dell'Energia ha addirittura vietato le esportazioni di pesce da quell'isola. Così a Eniwetok si mangia cibo confezionato e importato. L'unico negozio di alimentari ha gli scaffali pieni di barrette di cioccolato, lecca lecca e patatine. L'obesità e il diabete sono la naturale conseguenza di tutto questo. Attorno alla cupola non ci sono cartelli segnaletici o avvisi di pericolo, niente di niente. La cupola, l'isola e gli abitanti sono lasciati semplicemente al loro destino. Anche la prossima canzone è dedicata agli elettori del prossimo 4 marzo, magari a quelli più grandi. Quindi occhio al testo.
Mi piacerebbe affidarmi alla religione, ad un partito, ad un capo, a una professione, come la maggioranza delle persone, perché ho passato da un pezzo l'età della ribellione. Mi piacerebbe che il male avesse confini precisi, come pensano i politici, gli snob e i cretini, la lavagna coi buoni e i cattivi, e che sia il mio rap and roll che corrompe i ragazzini, e non pensare a come stanno veramente le cose. Il nuovo ordine mondiale dentro me è confusione. Il popolo impaurito diventa conservatore, prende il mostro e gli dà un colore, piuttosto che accettare che chiunque è un potenziale Hitler, che 9 su 10 un parente è sempre il killer. La bestia si nasconde dentro me, dentro tutti, le uniche certezze sono i dubbi.
Fa male cercare di scappare in questo tempo infame. Scava te, non me, che fa male quando la luce sale e vedo l'animale dentro me.
Mi piacerebbe restare nel grigio che legge solo gli sms, solo le barzellette, gossip e gazzette. Mi piacerebbe avere certezze di democrazia, lavoro, di giustizia e di legge, e non pensare invece a una specie di prigione. Dovunque vai la gente vuole un mondo migliore, la pace e l'amore, sì, ma solo a parole, solo in una canzone. Poi è la legge del taglione, è una gabbia mentale, l'anima rimane incatenata al corpo, il corpo al desiderio carnale, alla rabbia, alla fame. Finisci col misurare quanto tu stai bene in base a chi sta più male. Una cella più grande può bastare, lavorare, mangiare, scopare, un nemico da odiare, un vicino da spiare, un altro a cui sparare, peccati da espiare prima di ispirare.
Fa male cercare di scappare in questo tempo in
vestito.
Se non fosse per questo rumore non sarei esistito.
Se non fosse per l'assurdo credo di essere diverso,
ma connesso al resto terra di universo.
Dentro me paradiso e inferno,
fottuta lotta di classe nel mio cervello.
Dentro di me la forza della rabbia che non cede.
La miglior cura per i postumi è continuare a bere.
Con il rap di J-Ax dentro me chiudiamo la trasmissione. Anche per oggi è tutto. Abbiamo terminato questa sera il nostro viaggio tra le scorie radioattive. Siamo partiti dall'Italia, poi siamo andati in Russia e questa sera negli Stati Uniti. La prossima volta riprenderò a raccontare le storie misteriose del nostro paese. Prima di salutarvi vi ricordo tra poco alle 22.30 la puntata di Infinitamente Blues con Silvia e Adriano. Questa sera parleremo di discoteche e di disco music, ascoltando i brani più in voga negli anni 70. Noi ci risentiamo tra due settimane, sempre martedì alle 20.50, sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi lascio con un ultimo brano di B.B. King, con la partecipazione di Gloria Estefan, intitolato «Deve esserci un mondo migliore da qualche parte». Non so se sia possibile, ma sicuramente sarebbe bello e ne avremo un grande, grandissimo bisogno. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Sometimes I wonder, just what am I fighting for? Oh, I win some battles, but I always, always lose the war. I keep right on stumbling, and there's no man's land out here. But I know,
flying high, some joker clips my wings. Just because he gets a kick out of doing those kinds of things, I keep on falling in space or just hanging in midair. I know, oh, yes, I know. There's just gotta be a better world somewhere out there.
And everybody I love, they all seem to love somebody else. And every woman
Better